Allora, se ho capito bene la mia missione per questo ultimo intervento, devo dire, lo faccio un po' intimidito perché secondo me la mattinata è stata veramente densa e anche emozionante. Però diciamo, se intuisco e se ho capito bene la mia missione per questo intervento è quella di cercare di passarvi una serie di idee legate alla narrazione per aiutare un pochino tutti come inizio della giornata, perché poi il pomeriggio vi sperimenterete, ci sperimenteremo nei laboratori, però qualche suggerimento, qualche idea sulla narrazione, cioè su forse come migliorarla, su, io credo più che altro su alcune attenzioni, no? Che forse un buon narratore dovrebbe aver molto consapevoli nel momento in cui va a raccontare. Allora, mi ha fatto pensare molto Gianni su questo poco fa, su questo intervento, perché mi ha molto commosso. Peraltro io le storie già in parte le conoscevo perché avevo letto la prima, non la seconda, avevo letto un raccontino che è comparso nei materiali sul blog, e mi viene da dire che senza ombra di dubbio, credo che ci si sia resi conto tutti, che Gianni è un ottimo narratore naturale, no? Cioè ci ha tenuto dalla prima parola all'ultima, a me mi ha emozionato tanto. Appunto, l'avevo anche già sentita questa storia, quindi evidentemente proprio non era solo la storia in sé, ma era anche l'arte del raccontare. Ecco, io ho sempre invidiato quelle persone che ogni tanto capita di incontrare al bar, che si mettono lì un attimo, adesso ti racconto una cosa e ti inchiodano, magari per un'ora, perché vanno o sulla stessa storia o di storia in storia e non si riesce a staccarsi. Ecco, io non sono così, non ho quel tipo di capacità, però mi viene da dire che forse se nella mia vita ho cercato di fare il narratore, l'ho fatto forse per quell'ambizione lì, no? Cioè del così cercare di raccontare delle storie, e la mia, diciamo, il mio tentativo di diventare un professionista in questo, in diversi ambiti, è legato a quella cosa lì, per cui succede un po' una magia, se non deve essere detto prima, nelle parole che vengono dette scatta qualcosa che ci aggancia, che ci porta dentro dei mondi, che ci emoziona, che ci porta delle idee che ci sorprendono. Ecco, per chi non mi conosce, io ho un po' esplorato sia il mondo letterario, sicuramente quello teatrale e anche quello cinematografico. Per cui l'intervento che faccio cerco di sganciarlo, anche se attingerò molto alla cultura cinematografica e poi vi dirò perché. Cercherò di sganciarlo dal singolo media, ok? Cioè cercherò proprio di parlare di narrazione, e proprio per sganciarci da una narrazione che potrebbe essere un racconto piuttosto che un brano di un film costruito, parto in questo tentativo appunto di passare delle sensibilità che io ho rilevato. Come dirò alla fine, tutto quello che dico può essere contraddetto, nel senso che non c'è un modello di narratore perfetto, ci sono tanti narratori, per certi aspetti siamo tutti narratori, perché necessariamente nella nostra vita siamo narratori in un modo o nell'altro, possiamo essere dei narratori migliori, dei narratori peggiori, ma lo siamo, che lo si voglia o no. E sono anche convinto, lo dico anche nei momenti di formazione più estesi che ogni tanto mi capita di tenere, che, ripeto una cosa che ho detto poco fa, non c'è il narratore perfetto, nel senso che immagino che tutti voi abbiate incontrato non solo quello perfetto, bravissimo, capacissimo di raccontare, che ha un istinto forte per la narrazione, come appunto abbiamo ascoltato da Gianni, ma anche persone che hanno che sono i narratori sbagliati, nel senso che dal punto di vista magari tecnico sbagliano tantissimo, no? Eppure riescono a passare emozioni, contenuti, ce la fanno a superare, no? Anche i loro limiti. Questa cosa io la penso sempre, ma mi incoraggia molto, cioè mi dà coraggio, nel senso che forse se tengo, come dire, delle rotte di un certo tipo che adesso vi dirò e che penso siano molto vicine alla sensibilità anche dell'educazione, forse ce la faccio malgrado i limiti che probabilmente ho in termini di narrazione. Allora, dicevo, per sganciarmi da una forma narrativa codificata, vi faccio vedere un branetto di qualcosa che potrebbe risultare falloso, cioè una persona che parla seduta a un tavolo, che però è la Segre. Okay? Faccio vedere un branetto, sono 20 minuti, ma non vi faccio vedere 20 minuti. No, l'intervento 20 minuti, no, dicevo, in realtà dentro di me c'era questa riflessione sul fatto che è difficile quando uno fa un discorso completo che va da A a Z andare a selezionare una parte, però siccome vogliamo concentrarci su alcuni aspetti che sono, diciamo, più tecnici della narrazione, prendo questa parte, poi quando vedo che vi cala un po' la palpebra perché ormai siete stanchi, interrompo e lavoriamo su insieme su quello che è emerso, perché più o meno, diciamo, di questo intervento che ha fatto, per il ragionamento che devo fare io, va bene, secondo me va bene un po' tutto. Vediamo se si sente.
È una giornata a volte ripetuta, ritenuta basta, che ancora che parla 27 di gennaio, dando al 27 di gennaio un'importanza che in fondo non è che Auschwitz sia stato liberato quel giorno. L'Armata Rossa è entrata, ed è molto bella la descrizione che fa Primo Levi nella tregua, di questi quattro soldati russi che aprono e si trovano davanti, senza liberare niente perché i nazisti erano già scappati da tanti giorni, si trovano di fronte a questo spettacolo incredibile. Al momento i loro occhi, poi più tardi, molto più tardi, diventò uno spettacolo incredibile per chi lo vuole guardare. Qualcuno non lo vuole guardare neanche adesso, dice che non è vero. E lo stupore per il male altrui, sono queste parole straordinarie di Primo Levi, perché questo stupore per il male altrui, nessuno che è stato prigioniero ad Auschwitz l'ha potuto mai dimenticare un secondo della sua vita. Lo stupore perché altre persone che non sono pazze, che non vengono da un mondo lontano, ma sono tuoi fratelli europei, hanno pensato per te. Ma il 27 di gennaio io avevo allora 13 anni ed ero operaia schiava nella fabbrica di munizioni Union, fabbrica che c'è tuttora, dove facevamo bossoli per mitragliatrice. Di colpo, in fabbrica, dopo che avevamo sentito scoppi lontani, che lavoravo nella città di Auschwitz e sentivamo e sapevamo che le cose stavano succedendo a Birkenau, dove ero stata fino a pochissimo prima, e venne il comando immediato dalla fabbrica stessa di cominciare quella che fu chiamata la marcia della morte. Perché io non fui liberata il 27 di gennaio dall'Armata Rossa. Io facevo parte di quel gruppo di più di 50.000 prigionieri ancora in vita e che eravamo stati obbligati in quelle condizioni fisiche, senza parlare di che cos'erano quelle psichiche, di cominciare quella marcia che durò mesi e di cui si parla pochissimo, la marcia della morte, e che io quando parlo nelle scuole da nonna, come parlo da nonna da 30 anni a questa parte, dico che ognuno deve una gamba davanti all'altra nella vita, non appoggiarsi mai a nessuno, perché nella marcia della morte non potevamo appoggiarci al compagno vicino che si trascinava sulla lieve coi piedi piegati come noi e che veniva finito dalle guardie della scorta se fosse caduto, ucciso. Nessuno poteva rimanere lì su quelle strade. Attraversavamo. Come si fa? Come si fa in quelle condizioni? Perché la forza della vita è straordinaria. È questa che bisogna trasmettere ai giovani di oggi, che sono mortificati dalla mancanza di lavoro, mortificati dai vizi che ricevono dai loro genitori molli, per cui tutto è concesso, mentre la vita non è così. La vita poi ti prepara a questa marcia, che deve diventare marcia per la vita. E noi non volevamo morire, noi eravamo pazzamente attaccati alla vita qualunque fosse, per cui una gamba davanti all'altra, buttarci sui letamai, mangiare qualunque schifezza, qualunque cosa, mangiare la neve dove non era sporcata dal sangue e non domandarci più nient'altro che andare avanti, camminare, camminare. Era il male altrui. Le finestre erano chiuse, attraversavamo. All'inizio fu Polonia, Tasilesia, poi fu Germania. E quando mesi, mesi dopo aver passato altri lager, altri orrori, altri mali, Ravensbrück, un Jugendlager che si chiamava Jugendlager perché in effetti eravamo giovani, ma sembravamo vecchi. Senza sesso, senza età, senza seno, senza mestruazioni, senza mutande. Non si deve aver paura di queste parole, perché è così che si toglie la dignità a una donna. È così. E abituate ormai a sopravvivere, perché c'era qualche cosa dentro di noi che ci diceva avanti, 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 avanti. E giorno dopo giorno, campo dopo campo, io mi ritrovai alla fine del mese di aprile del 1945. Pensate, in quella situazione quanto era lontano il 27 di gennaio, quindi stato fisico, morte di compagne, perdute in quella marcia, rimaste lì senza potersi alzare, non soccorse mai da nessuno, perché nessuno aprì una finestra, buttò un pezzo di pane. C'era la paura. Era la paura che faceva sì che la scelta fosse di pochissimi, perché non si parla quasi mai di questi straordinari che hanno fatto la...
Fermo. Volevo farvi sentire soltanto questo momento, ma adesso ti faccio delle domande, così non ho in fronte, come giustamente suggerito. Ovviamente vi ho fatto sentire un brevetto breve, per cui non c'è l'immersione di tutto il discorso, ma vi chiedo, allora intanto per me il tema della narrazione è in realtà l'emozione. Nel senso che da narratore la cosa che come dire, perseguo con come obiettivo è quello di riuscire a trasferire un'emozione, no? Poi ci ragioniamo su questo, però secondo me il tema al fondo, il tema della narrazione è il tema di come si passa un'emozione, quindi alla fine dell'emozione. C'è qualcosa che vi ha emozionato di questo branetto? C'è qualcosa che vi ha toccato? Certo, dopo Gianni è difficile, ma c'è qualcosa che vi ha mosso questo branetto della tutto. Segre?
A me tutto.
A me anche tanto, però volevo lasciare. Però volevo sapere cosa. Cosa?
Vabbè, lo teggio più facile però.
scusa?
È già più facile. Se porti un caposaldo della narrazione con un racconto straziante, difficile non emozionarsi.
Sì, però diciamo che io lo porto, in questo caso lo porto come esempio di una persona che non è una narratrice di professione, poi dopo vedremo un narratore di professione, e diciamo che proprio perché lei fa una serie di cose che si potrebbero giudicare sbagliate dal punto di vista narrativo, mi interessava che seduta a un tavolo in una situazione dove normalmente quando vediamo qualcosa di questo tipo in televisione cambiamo canale, se c'è qualcosa, no? Perché uno vede la vista sul Parlamento europeo, tendenzialmente, a meno che non sia proprio una notizia importante, però se c'è un lungo discorso tendenzialmente le persone cambiano, invece qui secondo me annidata in quel momento lì dentro il Parlamento c'era una grande esplosione emotiva, però vorrei sapere da voi se ci sono delle cose. Sì.
Per me è il flusso, nel senso che ha un ritmo nel suo racconto che ti trascina la tua esperienza, nel senso che ti senti lì, che sei, infatti non è molto coerente, no? Nel senso che non è che inizia e finisce, c'è un
movimento,
però è un flusso continuo, come se stessi anche tu camminando in quella situazione, ecco. Cioè ti vedi, suscita l'idea della visione del paesaggio, della
momento. Okay. Altre...
La descrizione che lei ha concluso con "è così che si toglie la dignità a una donna", che era fatta di parole che facevano, cioè cose concrete.
Secondo me, cioè questo un po' volevo arrivare. Permetto, ho messo all'inizio delle cose che secondo me sono proprio dei punti da avere in testa proprio precisi. Poi via via scendo sempre più nel tecnico, pensando che via via un po' di attenzione scomparirà. Quindi all'inizio, con questo intervento, voglio tirare fuori, secondo me, velocemente, due per me capisaldi dal punto di vista della narrazione. E li avete tirato fuori un altro livello, però collegato, no? Perché tu hai detto, sembra di essere lì con questo camminare, no? Allora, e insieme al tuo intervento secondo me viene fuori la prima cosa, anzi in realtà vengono fuori tutte e due. La prima cosa importante secondo me sono le immagini, cioè questa donna istintivamente parla per immagini. Gianni prima ci ha regalato una marea di immagini, io ero lì quando tira fuori il libretto col numero e vede la cartina, no? Io sono lì quando mi dice delle mutande, della neve sporca di sangue, no? Io sto davvero camminando, ma perché il suo racconto procede per immagini. Allora, quanto più noi, cioè l'immagine è, diciamo, quanto di più vicino all'evocazione dell'emozione che si può avere nel momento in cui io costruisco una narrazione, che non è vero che la narrazione non debba avere altri livelli anche di astrazione, però nel momento in cui io procedo per immagini sto aiutando la persona a essere lì con dentro, no? Dentro la scatola di quella realtà che io sto costruendo, di quel mondo che sto costruendo. Sono anche convinto, riferendomi alla narrazione che ha fatto Gianni, che molte delle cose che ci ha raccontato, sviluppate nel tempo reale, no? Sviluppate nel tempo reale, fossero anche, magari avessero anche delle pesantezze, però lui è riuscito a farle brillare, e uno, non solo quello, ci sono altri meriti, però una delle cose importanti è che il suo racconto l'ha condotto per immagini, facendoci vedere per esempio i suoi personaggi raccontati, facendoci vedere i paesaggi, no? Anche con le mani ci aiutava a vedere le montagne, a vedere le colline, ha usato anche il corpo, ecco. Primo caposaldo, se in qualche maniera vi devo dare qualche suggerimento su come cercare di raccontare, è quello di cercare di disseminare con le parole che riuscite a trovare, no? Quelle migliori, però disseminare di immagini, perché questa è una cosa che aiuta le persone a stare dentro nei mondi. Collegato a questo c'è un altro aspetto molto, molto importante in questo discorso. Lei ci arriva a dire che non ci dice genericamente che stava in una fabbrica, no? Precisa che è una fabbrica di armi, facevano pallottole, no? Ci dice delle cose molto precise, ci dice i nomi, ci dice delle date, ci dice dei dettagli legati, per esempio, alle finestre, il pane. Ecco, le immagini possono essere, i concetti possono essere più o meno focalizzati. Okay. L'altro elemento che fa entrare in empatia con quello che viene raccontato è la precisione. E qui chiaramente c'è anche un discorso di tecnica, appunto, qualcuno viene più naturale, però secondo me l'altro caposaldo di cui volevo parlare stamattina iniziando questo intervento è questo. Da un lato ci sono le immagini, ma le immagini possono essere sfocate se usiamo per esempio delle parole generiche, oppure possono essere, chiaramente, però soprattutto per le immagini, quanto più riusciamo a essere specifici e tante volte unici sia nel nostro punto di vista sulle cose sia su come ho sbattuto?
Spaventata.
Su quanto riusciamo a delineare i dettagli di quell'immagine lì. Quella specificità è un altro degli elementi chiave, sono secondo me i due punti portanti. Poi adesso vi faccio vedere un altro branetto tratto da uno spettacolo parlato di Baricco, che è un narratore di professione, però già in questo intervento cogliamo una cosa che ascoltando alcuni educatori che si sono raccontati in alcune interviste che sono state fatte, di cui magari sapete anche, due livelli che anche come educatori con cui voi vi trovate spesso a confrontarvi. Nel discorso che fa la Segre ci sono da un lato la narrazione di questo ritorno, okay, di questa, in realtà di questa marcia della morte, e dall'altra ci sono una serie di concettualizzazioni, no? Di astrazioni, di pensieri. Chiaramente in questo discorso tutte e due hanno una dignità, non è che uno può dire no, togliamo completamente le sue riflessioni a margine. Alcune potevano anche sembrarci polemiche, no? Cioè, io infatti avrei stoppato, ma andato un pochino avanti perché mi interessano altre cose. Però invece quando dice no, dei ragazzi, perché si rischia di andare in uno stereotipo, no? Non tutti i ragazzi sono così, no? Quindi non so se avete, vi è suonata questo campanello, a me è suonato quando l'ho sentito, però sicuramente ci sono questi due livelli. Ecco, dobbiamo domandarci se ci sono delle emozioni non soltanto legate all'immagine e alla narrazione vera e propria di questa marcia della morte, dell'apertura di Auschwitz da questi soldati, ma se c'è possibilità di avere anche un'emozione collegata anche a livello, diciamo, più astrattivo, no? Perché uno sarebbe portato a pensare che il livello astrattivo è, diciamo, da sapere, è informativo, ma non ha emozione. A mio avviso invece tutti e due i livelli possono contenere emozione. Per questo motivo vi faccio vedere Baricco che fa un intervento, diciamo, fa spettacolo, perché comunque quello che vedremo è proprio uno spettacolo. L'ho preso proprio dall'inizio, vi faccio vedere proprio poco, ma vediamo se...
Si leggono molti libri, si sente musica, si studia molto a scuola nella vita, si vanno a vedere quadri, si viaggia, e dopo un po' di anni, se le cose sono andate bene, è come se avessimo davanti...
Scusate, si sente?
Io sono male, ma è una questione di volume perché è anche molto alto.
No,
si sente male.
Si viaggia e dopo un po' di anni se le cose sono andate bene, sì, e comincia a rispondere a delle una serie di altre
cose.
Si leggono molti libri senza musica, si studia molto a scuola nella vita, si vanno a vedere quadri, si viaggia e dopo un po' di anni se le cose sono andate bene, è come se avessimo davanti agli occhi una specie di grande mappa, ancora con molti buchi, ma insomma, è come un mondo dipinto, no? Una strisciata di cose, parte lontano, non so, i greci, arriva fino a ieri, ed è il ritratto di come gli umani si sono mossi durante secoli. Si sono mossi con la mente, su cioè quello che gli è piaciuto, quello che non gli è piaciuto più, quello che non conoscevano che hanno scoperto, il momento in cui si sono stufati della tragedia greca, il momento in cui si sono messi ad amare quadri in cui c'erano dei quadrati disegnati di colore. Quando è che Carducci è diventato un regno? Ma si fa il momento in cui Carducci era bello. Poi di provviso basta. Ed è un movimento, no? È il piacere della cultura, questo si chiama storia della cultura, diciamo così. Ma alla fine è spiare la famiglia degli umani nei secoli e loro muoversi, i loro desideri. Ed è una specie di. È come spiare un animale che si muove, no? Molto elegante, con dei movimenti lenti, perché il modo con cui noi cambiamo gusti o certezze, desideri è piuttosto geologico, cioè non. Di solito non siamo bruschi, abbiamo un bellissimo modo di muoversi nel tempo. Il luminismo è arrivato con un gesto bellissimo, elegante, non dello stesso male. La rivoluzione francese è stata più rapida, ha caduto del bosco un giorno, l'arrivo degli impressionisti qualche anno. Vedete come l'animale muove, magari una zampa molto veloce, ma non si riesce a coda con un bellissimo gesto lento e si muove. Io sono affascinato e innamorato di questa cosa, mi piace guardare, cioè, ogni volta che conosco qualcosa di nuovo lo metto nella mappa, no? Allora guardo il movimento. Non è questione di studiare, mi piace vederlo, mi piace vederlo muovere. C'è tutto, c'è i nostri nomi, i nomi dei nomi, tutti. E c'è una bellezza di un'eleganza, del senso del sapere, qualcosa si impara anche, ma lo spettacolo stesso. In particolare di questo movimento, a me piace da morire, una piccola sezione che non accade spesso, ma accade, ed è il momento in cui questo animale d'improvviso si muove molto bruscamente, perché di solito queste trasformazioni sono piuttosto armoniche, come dicevo, c'è un'eleganza, ma succede che invece a un certo punto proprio si gira come se qualcuno avesse ruotato dietro. Noi ci giriamo. E sono come fosse degli strappi. Allora, per risalire da Balzac a Flaubert non è difficile, non vedi l'eleganza del gesto. Ma per capire come mai in pochi anni si sia passati da Proust a Céline, questo non lo puoi capire. Quello è come un bambino che si gira, un animale che ha sentito un rumore che voi non avete sentito, che non è andato. A me piacciono questi momenti, perché sono momenti di intensità mostruosa, sono molto enigmatici. Mi piace che tutta una collettività, non è uno che si gira dal letto, è una collettività che in un tempo molto rapido decide di fare un movimento brusco, e di solito è un movimento illogico. E lì io veramente sono rimasto, cioè mi fermo, non è che studio, ma lo guardo perché è piacere fisico. E questa sera qui in questo teatro è via streaming, sta in quali casi, Tinelli e Bagno, volevo portare questo movimento, volevo provare a chinarci tutti quanti su questi su questi momenti, capire perché, perché lo trovo, non so come, come si muove. Per essere sicuri che tutti guardiamo allo stesso punto, che abbiate capito cos'è questo movimento, questo... ho cercato qualcosa di sintetico, un nome da dare a questo movimento, e l'unica cosa che mi viene in mente viene dal mondo dello sport, perché lì è chiarissimo, un piccolo frammento della storia dello sport, ed è legata a una specialità dell'Olimpia Leggera, che è quella del salto in alto, dove una specialità primaria, quindi molto vecchia, che prima gare vere con giudice, eccetera, erano fatte a tardi 800 in Scozia, come molte cose sono andate in Scozia, perché non niente da fare, quindi fanno sport. Tempo brutto. E lì dice con le prime gare, e se noi adesso vediamo, volevo farvi vedere come rimane la cosa di affrontare il problema, non c'è un problema da affrontare, cioè come riuscire a salire più in alto di più in alto possibile. In alto di quanto era nuovo, che è stato in alto è affascinante in questo senso. E naturalmente non ci trovavano nei modi che divengono più istintivi.
Vorresti continuare ad andare avanti, vero? Fa peraltro vedere una cosa molto divertente sul salto in alto, ma non ve lo farò vedere, perché sennò andiamo troppo avanti nel tempo. Situazione totalmente diversa, giusto? Cioè, potremmo metterlo anche, se vogliamo, in una categoria dell'intrattenimento, per certi aspetti, mentre il discorso della Segre, anche il luogo e tutto quanto, però insomma, discorso di altro livello. Non ci emoziona questa cosa qua? Beh, è un'emozione diversa, no? È un'emozione non collocata qua, è un'emozione più collocata qua, no? Però la possiamo mettere nella categoria emozione, no? Ci ha creato una curiosità. Beh, no, già stiamo notando una, come dire, quello che stavo anticipando prima, no? Cioè, se i narratori funzionano bene, anche la, come dire, c'è anche un appealing intellettuale, no? C'è anche una possibilità legata a delle... In fondo ci sta informando, no? Ci sta informando di un suo interesse, è partito comunque dal personale, e questo è un altro elemento che dobbiamo sottolineare. Ci dice qualcosa che, almeno quando io l'ho ascoltato, ho pensato che fosse una scoperta, no? Cioè ci dice la cultura... In questa introduzione breve al suo intervento, la cultura ha dei movimenti che sono morbidi, dei cambiamenti che sono continui, e poi ha delle, in realtà non sarà inventato in lui, ma nell'ambito dell'epistemologia Kuhn aveva ben capito che per esempio la scienza va per gap, che chiama, no? Quindi cioè, l'ha un po' rimaneggiato, però ce l'ha raccontato bene. Notate immagini, no? Lui ce lo racconta con un'immagine, no? Questa cosa, e dice che a un certo punto, anche quando ci deve raccontare questo gap culturale, cioè il fatto che c'è uno scatto, ci dice non è una persona che si gira nel letto, ma è un'intera collettività. Però prima ci ha introdotto con un'immagine. Io però questo delle immagini ve lo dico soltanto per ribadire questa idea che abbiamo visto prima, ma qui appunto ve lo mostravo perché dobbiamo cominciare a venire, entrare nella logica, perché c'è una possibilità di fascinazione, di emozione legata al pensiero, e c'è una fascinazione legata a quello che abbiamo visto prima, per certi aspetti di più profondo, che ci tocca appunto in altre parti della nostra anima, se vogliamo usare questa espressione un po' generale fra intelligenza ed emozione. Ma diciamo, questo intervento di Baricco ci dice che spesso questo tipo di, in questa categoria, spesso l'elemento che fa la differenza è l'elemento della scoperta, no? Della sorpresa. Se tornate indietro anche alla Segre, è in parte vero anche con quello che... Perché la precisione che usa lei diventa una scoperta, no? Diventa una sorpresa. Cioè questi elementi sono altri elementi su cui si costruisce, no? Il buon narratore è anche un costruttore di plot, no? Anche di micro plot. E quindi l'elemento della scoperta, che può essere anche una micro scoperta, può essere anche un guardare le cose da una posizione leggermente diversa, è un altro elemento che costituisce una attenzione, una sensibilità che, se uno vuole essere narratore, deve un attimo tenere sotto controllo. Cioè si può raccontare anche in maniera, come dire, perfettamente paradigmatica qualcosa di estremamente noto, però è il più difficile. C'è un famoso racconto che non ho letto tanto tempo fa, ma che si potrebbe far leggere anche dei ragazzini, perché tutto sommato è un racconto che potrebbe andare bene per un preadolescente, che è il pastore d'Islanda, che è uno dei, diciamo, dei capisaldi della letteratura ottocentesca islandese, dove c'è un racconto assolutamente liscio e lineare nella sua anche semplicità, ma è un capolavoro proprio per questo arco costruito, questo viaggio di questo pastore che recupera delle pecore nella neve. È assolutamente lineare e, diciamo, perfetto nel suo equilibrio, cioè sicuramente un elemento di abilità, dello stile, della costruzione. Però normalmente Gianni, quando ci ha fatto ridere mentre ci commuoveva, chiaramente ha creato dei cambi per cui si sono introdotti dei punti di vista leggermente diversi e delle sorprese. Alla stessa maniera Baricco costruisce i suoi interventi su dei punti di vista di tante cose che probabilmente ci hanno fatto anche studiare in maniera meccanica, ma che lui va a guardare in un'altra ottica. E quindi il suo raccontare un mondo culturale che lui si è evidentemente costruito ci sorprende e quindi ci affascina. Ecco, questi sono, diciamo, quelli che abbiamo detto, sono quattro elementi, tutto sommato semplici, credo, da capire, ma che sono abbastanza fondamentali nella costruzione della narrazione. Da qui in avanti si aprono una miriade di sfumature che adesso vado a toccare. Poi, quando state crollando, mi interrompo, perché faccio un po' la collezione di tante cose che un narratore, in particolare di cinema, deve conoscere o dovrebbe conoscere. Mi riferisco in particolare al cinema, perché c'è un motivo abbastanza semplice. Fra teatro, cinema e letteratura, che sono per antonomasia le tre arti narrative, quella cinematografica è quella che storicamente si è confrontata subito con un problema di carattere industriale, cioè il fatto che le persone devono venire al cinema per poter ripagare dei costi che non erano quelli degli spettacoli teatrali, ma erano assolutamente più rilevanti. E quindi l'idea di codificare la buona storia è stata una spinta fortissima. Se voi guardate i film hollywoodiani degli anni Ottanta, da un certo punto di vista potete, e si fa come studio anche nelle scuole di cinema, potete ricostruire delle strutture che praticamente sono completamente identiche, ok? Mentre il cinema europeo, meno legato a una dinamica imprenditoriale, ma più legato soprattutto dalla Nouvelle Vague a un'espressione più artistica e anche più libera, in tanti aspetti si è nutrita più della libertà letteraria, per certi aspetti. Sicuramente sulla carta non è codificato, anche se l'arte narratologica ha iniziato ad analizzare le favole, per esempio, no, tipicamente, e poi è andata avanti, però è generalmente codificata come una struttura più libera. Quella cinematografica no. Allora, adesso passando da alcune idee generali sulla narrazione a delle idee un po' più cristallizzate, legate alla struttura delle storie, vi faccio vedere, cioè, utilizzo dei PowerPoint e vi dico delle cose. Però mi sono ricordato che volevo dirvi, in realtà, prima di fare questo passaggio, una cosa legata al nostro anche essere educatore, o comunque occuparvi in generale di educazione. Che ho notato, ascoltando quelle interviste di cui vi dicevo, che In realtà, almeno le persone che ho sentito io, ma mi sono fatto l'idea che sia abbastanza generale, che gli educatori hanno in sé alcune caratteristiche su cui si possono fare forti per essere degli ottimi narratori. Cioè, non lo dico per accarezzarvi, ma lo dico convintamente perché mi sono dato una spiegazione. Cioè, perché alcune cose che nell'intervista che ho sentito zampillavano qua e là delle parti di narrazione, anche se non complete, che mi hanno toccato e commosso. Perché mi è successo questo? Ovviamente mi sono interrogato, no? Perché poi lo vedremo, una delle cose che quando raccontate il mestiere, ma anche le cose che vi accadono come educatore, l'ho sentito tante volte, questa sensazione l'ho avuta tante volte, tendete ad astrarre, no? Tendete a tirare il succo del discorso, quindi togliendo i dettagli, togliendo lo specifico, però qua e là ci sono delle vere illuminazioni. E questo io lo attribuisco al fatto che, come dicevo prima del narratore sbagliato, la narrazione ha la forza della narrazione ha uno stretto legame con il profondo. E qui ci sta, secondo me, anche un po' l'etica della narrazione. Cioè, io tecnicamente posso anche cercare di costruire un'emozione che non è mia, perché questa cosa è funzionale ai miei obiettivi di successo, ok? Fare emozionare delle persone, ma raccontando qualcosa che a me personalmente non mi tocca. Si può fare, nel senso che i bravi narratori probabilmente sono anche capaci di fare questo. Però penso che ci sia dentro, in quello che sto dicendo, in realtà l'etica del narratore, ed è quello che secondo me in quelle interviste mi è passato. Cioè il fatto che spesso la narrazione efficace è una narrazione che pesca nella sincerità, nella verità, nell'emozione che davvero abbiamo provato. Talvolta ci sono dei filtri che non ci consentono di farla passare, però c'è una radice lì. E siccome gli educatori, anche per mestiere, uso questo in senso positivo, non offensivo, sono in relazione con loro profondo, perché stanno dentro le relazioni, io credo che lì voi abbiate da attingere a una massa di materiale molto vivo e molto forte che deve trovare le forme giuste per essere espresso, ma già lì c'è quel potenziale che io ho colto nel momento in cui ho sentito appunto delle interviste dove degli educatori si raccontavano un po' e dicevano delle cose su se stesse, sul proprio mestiere. Perché io, per esempio, non ce la faccio a simulare un'emozione. Cioè, io personalmente non ce la faccio, cioè non mi viene. Le cose che mi sono riuscite meglio è perché pescavano dentro il mio profondo, dentro il mio guardarmi in me stesso, una radice molto, molto forte, molto legata al sé, al me, okay? Al me stesso. E questo è una cosa, cioè un altro elemento che secondo me emerge tanto nel primo. Qualcuno può parlare di profondo, qualcun altro può parlare di necessità, no? Di necessità. La necessità per me è un motore forte. Io, per esempio, rispetto allo spettacolo di ieri sera, l'ho detto anche ieri sera dopo lo spettacolo, ho sicuramente una tensione molto forte, cioè lo sento proprio come mio, alla giustizia sociale, al dare quello che è dovuto. E sicuramente questo ha creato un ponte emotivo molto forte con quello che leggevo e che sentivo nelle parole di Don Milani. Allora, sicuramente voi, per il mestiere che fate, avete una relazione forte col profondo, avete una serie di necessità da esprimere, e infatti noi siamo qui a ragionare di narrazione, perché probabilmente voi avete espresso anche una necessità di raccontare. E quindi io vi invito, come diciamo a chiusura di questa prima parte, a riflettere su questo, perché quel narratore sbagliato di cui vi dicevo che riesce a far passare le cose, secondo me potrà anche sbagliare le parole, ma senza ombra di dubbio ha qualcosa dentro che vuole uscire. Quella cosa lì è l'importante, che lo fa funzionare al di là di tutti gli errori narrativi che fa anche la Seger, peraltro. Ecco, detto questo, il raccontare è anche raccontare storie, no? Sviluppare percorsi, perché una storia alla fine della fiera è un percorso dentro cui voi portate, con vari elementi, con vari livelli, chi vi sta ascoltando oppure chi vi sta leggendo o insomma sta vedendo un film o vedendo uno spettacolo teatrale. Allora adesso mi addentro in un excursus che farò rapidissimo, ma giusto per buttarvi una serie di input su attenzioni e sensibilità che si possono avere riguardo alla, alla narrazione. Chiedo a voi, posso continuare?
Sì, sì.
O vi sto stancando e annoiando a morte?
Dai.
Ok, andiamo avanti ancora un pochino. Non mi soffermerò, perché alcuni di voi magari le hanno già sentite queste cose, può essere. Allora, vabbè, non si vede benissimo la parte di corpo, si capisce abbastanza bene. Questi appunto sono degli appunti sulla struttura di una narrazione. Naturalmente io mi sto riferendo esclusivamente alla costruzione di storie, quindi diciamo la sua esatta collocazione è la finzione per certi aspetti, però mi viene da dire che va comunque molto bene, perché va bene anche a livello tecnico, nel senso che quando siamo narratori in qualche modo stiamo sovrascrivendo il reale, anche se io racconto una vicenda che ho vissuto, già dentro di me quello che è accaduto è una sovrascrittura del reale, non coincide con il reale, cioè proprio non coincide, è un'altra cosa, si stacca dal reale. Quindi nel momento in cui io decido di raccontarla, posso decidere, se ne sono consapevole, di fare alcune scelte che tante volte sono veramente delle scelte di equilibrio, per far sì che l'essenza di quella storia lì emerga in maniera forte, perché comunque vado a fare una scelta, no? Siccome non è irreale, siccome io devo comunque fare sintesi, necessariamente sto andando a prendere dei pezzettini. Come colloco questi pezzettini? Che tempo do? Simona prima notava un discorso di ritmo, no? Questi elementi poi vanno a contribuire su quanto la mia storia riesce a evocare emozioni nelle persone, e soprattutto le emozioni che voglio comunicare, quindi le mie emozioni, alle persone che fruiscono di quel contenuto, di quell'opera artistica, di quel mio racconto, che serve per esempio, riportando le cose che fate voi, a raccontare a un genitore, a un assistente sociale, quello che voglio dire riguardo a quella data situazione. E allora ripercorro un po' una serie di idee delle analisi che sono state fatte dal punto di vista narratologico, a mio avviso più convincenti, più generali, appunto riferendomi all'arte cinematografica, ma poi sappiate che tutto quello che ora dico funziona benissimo in ambito letterario, perché ormai la gran parte anche delle strutture all'interno dei romanzi pescano tantissimo da una cultura di carattere cinematografico, perché la nostra cultura dell'immagine chiaramente è così pervasiva che va in maniera pesante, non è così nell'Ottocento, no? Cioè la televisione era il romanzo, no? Oggi bisognerebbe chiedersi dov'è veramente il confine, e questo sicuramente da inizio Novecento via via crescendo verso la nostra epoca. Questo come premessa per il fatto che mi riferirò soprattutto all'ambito cinematografico, come quello per certi aspetti più lineare, dove il tempo è molto ben definito anche. Allora, le analisi partono sicuramente dal mito, cioè la prima forma di narrazione che si è collocata nella storia umana e che ha avuto tante riscritture, tante limature, no? Cioè il mito ci arriva dopo millenni di tradizione orale e poi di scrittura, e quindi è in qualche modo l'effetto dell'artigianato, degli artigiani che si sono passati il materiale di uno in uno e quindi ci hanno consegnato spesso delle storie fatte finite che hanno una loro struttura ben precisa e da cui sono partite quasi tutte le analisi relative al discorso che stiamo facendo. Una delle prime analisi, però riferita essenzialmente al teatro, ma che pescava dalla cultura del mito, è l'analisi aristotelica, che comincia a distinguere le parti di un diciamo della forma di racconto più presente, più pubblica, mi verrebbe da dire, nella sua epoca. Ecco, vado subito molto, molto al punto. A un certo punto del Novecento, Campbell fa, questo signore che era un antropologo, fa un'analisi dei miti, delle leggende di tutto il pianeta e definisce una sorta di canone strutturale. Per questo prima dicevo parte dal mito. Trova una sorta di canone della struttura, una sorta di struttura narratologica universale, che chiama monomito, cioè riconosce uno stesso percorso all'interno di miti che sono presenti su tutto il pianeta. Qua è accompagnato dal signor Vogler, perché è colui che, secondo me, tipo che gli è capitato in mano, comunque ha fatto delle lunghe ricerche, perché Campbell non era particolarmente famoso, e praticamente codifica per la modernità quella, e soprattutto a uso cinematografico, quella idea del monomito, che è una struttura che io adesso non vi racconto nel dettaglio, no? Però vi dico quelle due o tre cosette che magari vi possono servire per la strutturazione della narrazione, cioè per come mettere i pesi sulla narrazione. Allora, Campbell e Vogler, dal punto di vista di che cosa accade, che cosa intravedono nei viaggi che noi facciamo, nei film oppure nel mito? C'è una partenza che è nel mondo ordinario, il nostro personaggio sta nel mondo ordinario, non particolarmente contento, vive la sua normalità, ma a un certo punto succede qualcosa che rompe l'ordinario e lo obbliga a entrare nel mondo straordinario, con una serie di passaggi, incontro col mentore, il varco della soglia, eccetera. Entra in un mondo straordinario, cioè qualcosa che ribalta la situazione precedente, statica, e lo obbliga ad andare avanti, andando a superare una serie di prove ed eventi attraverso le quali lui, mettendo a rischio ciò che ha di più importante, mettendo in discussione ciò che è più profondo in lui stesso, mettendolo in discussione, arriva a una verità più alta, a un risultato, a un dono, a una qualifica, un dono che poi riporterà nel mondo ordinario, e con questo dono cambierà in qualche modo il mondo ordinario, cioè il viaggio è pensato come un viaggio di cambiamento, di trasformazione. Se uno va a vedere il... beh, poi ne parliamo dopo. Questo è dal punto di vista del personaggio, perché possiamo vedere la stessa cosa sia dal punto di vista del narratore esterno sia da quello che succede al personaggio. Vado avanti. Non si vede benissimo. Allora, cosa c'entrano il viaggio e il viaggio dal mondo ordinario al mondo straordinario, al mondo di nuovo ordinario, e l'eroe con l'emozione? Beh, uno degli elementi fondamentali dell'emozionare mentre raccontiamo è il fatto di riuscire a farci empatizzare con i personaggi di cui stiamo parlando, che potremmo essere noi stessi. Poi dopo dedicheremo un attimo anche l'idea del personaggio. E allora qui ho fatto una collezione di alcuni elementi che normalmente vengono utilizzati nella narrazione per costruire questo meccanismo di empatia. Ovviamente le cose che avete in mente, che volete raccontare, non necessariamente si collocano in tutti quelli, ma magari c'è un qualche legame fra uno di quei punti e quello che avete appunto intenzione di dire, di raccontare. E innanzitutto, che cosa intendiamo per empatizzare? Beh, empatizzare significa mettersi in sintonia, vivere il viaggio col personaggio, quindi sposare quel tipo di avventura, e poi emozionarsi per lui e con lui, cioè vogliamo vivere da un lato, stare con lui, ma dall'altra parte provare emozione, no? Cioè quello è un obiettivo importante, perché se un oggetto anche artistico mi lascia completamente freddo, posso seguire tutto il viaggio più periglioso, ma non ho nessuna, come dire, non mi lascia traccia. Ecco, cos'è che succede di solito che ci lascia traccia e che ci porta dentro l'empatia? Beh, ci sono vari nomi, ci sono varie teorie. Spesso si insiste sull'idea di ferita originale, cioè quando il personaggio entra nel mondo straordinario, solitamente si sostiene, o comunque un certo approccio ci dice, che sta entrando nel mondo straordinario perché in realtà sta affrontando una sua ferita originale da sanare, no? Quindi l'entrare, anche per un altro motivo, nel mondo straordinario può essere legato, deve essere legato a questo elemento della ferita originale. In generale, quello che solitamente ci fa empatizzare, e qua citerò un film che magari avete visto, l'elemento più forte è quello legato agli ostacoli. Cioè, un personaggio paradossalmente anche sbagliato, anche potrebbe non piacerci, può portarci a empatizzare con lui se affronta degli ostacoli importanti. Non so se avete visto Lady Bird di Ken Loach. Okay. Allora, secondo me lo straordinario di quel film lì è che prende, per chi non l'ha visto, è la storia di una donna che fa molti figli e via via con uomini diversi fino a che trova un compagno più o meno stabile, ma fondamentalmente la storia di questa donna a cui vengono costantemente portati via i figli dei servizi sociali inglesi. E quindi il film funziona come una grande macchina di critica al sistema dei servizi sociali inglesi, pur efficiente, ma come dire, denunciato come disumano, come incapace di vedere davvero le persone. Ora, la cosa che secondo me è straordinaria di quel film, che mi ha colpito tanti anni fa, quando assolutamente non c'entravo niente col cinema, con gli altri ambiti narrativi, è il fatto che prende un personaggio che, se noi la incontriamo nella nostra vita quotidiana, diciamo: ma questa, cioè, ma che fa? Cioè, non probabilmente non empatizzeremmo mai, no? Ma il film riesce a farci vedere quei lati della sua umanità, e l'insieme degli ostacoli che affronta fanno sì che alla fine noi riusciamo in qualche modo ad abbracciare emotivamente, almeno questo è l'effetto che ha fatto a me, ad abbracciare emotivamente una persona che in prima battuta, se uno legge su carta, direbbe profondamente sbagliata, cioè fa delle cose toste, almeno anche, mi viene da dire, anche riprovevoli secondo una morale codificata, no? Poi da altri punti di vista potrebbe non essere neanche così sbagliato, però diciamo su uno sguardo medio ha questo effetto. Gli elementi che inserisce Ken Loach sono una serie di ostacoli così alti, così forti, che la toccano così tanto sul vivo, che alla fine stiamo dalla sua parte, e questo è lo straordinario, secondo me, di quel film. Ecco, gli ostacoli hanno questa forza qua. Ok, allora mi hanno detto che la pizza mi interrompe. Dico velocissimamente, cioè passo in rassegna. Un'altra cosa che ci fa empatizzare è la visione del mondo. Lo dirò dopo, non è necessariamente che sia la nostra visione del mondo, okay? Però la visione del mondo di quel personaggio. Quindi spesso noi siamo delusi con i film dove il personaggio sembra non esprimere un pensiero, no? Tante volte non lo troviamo il personaggio, tante volte perché non esprime una sua specifica visione del mondo, che, ripeto, non necessariamente è la nostra. Poi c'è un discorso di posta in gioco, no? Che cosa scommette in questo viaggio il personaggio? Che cosa rischia di bruciare? E l'altro elemento che si collega alla ferita originale è la sua backstory, no? Se noi non sappiamo nulla del personaggio, questo lo dico perché vi può effettivamente servire per costruire narrazioni efficaci, se noi non sappiamo nulla del personaggio, vediamo solo un tratto, spesso quel tratto lì non è significativo se non messo in relazione a quello che gli è capitato prima, ed è una cosa che spesso voi fate da educatori, nel senso che nel momento in cui vedo un ragazzo, e ne ho incontrato uno che mi ha fatto molto arrabbiare di recente, però devo anch'io fare un passo indietro alla sua backstory, vedo un ragazzo che si comporta male, è un ragazzo che si comporta male, però lo sforzo che fate è: ma perché si comporta male? Torno indietro, riavvolgo il nastro, che cosa è successo prima? Ci sono delle motivazioni. Ecco, nel momento in cui il narratore ci dice perché delle cose stanno succedendo e ci fa tornare alla backstory del personaggio, ecco, spesso lì scatta l'empatia, no? Allora lì cominciamo ad abbracciarlo. Vado velocissimo su alcuni punti, questo lo salto. Sarebbe interessante, ma anche qua lasciamo perdere, vi dico velocemente. Spesso si pensa al personaggio come una singola persona. Il cinema, la letteratura, ma anche la saggistica ci insegna che noi possiamo identificare come personaggio un tutt'altro, no? Può esserlo cioè il viaggio lo può fare una famiglia, un gruppo, film come La storia americana, Essere avere, un luogo, Il castello, che è un altro film, documentario recente di autori milanesi, un paese intero. Herzog ha fatto L'Apocalisse nel deserto, che racconta il post guerra in Iraq. Il mondo intero, Inside Job, ci racconta il mondo finanziario, in realtà il mondo generalizzato, è quello il personaggio del documentario. Oppure un concetto, Grizzly Man, che è un altro film di Herzog, racconta un concetto di natura, in realtà il personaggio è un concetto di natura che vive attraverso poi la concretizzazione del personaggio vero e proprio del documentario, ma quasi a un certo punto se ne stacca. Vabbè, questo lo salto, volevo arrivare qui e dare un attimo più di approfondimento al discorso che facevo poco fa della visione del mondo. Allora, se pensiamo alla narrazione da un altro punto di vista, come luogo dell'incontro col personaggio, che cosa ci fa scattare l'emozione e l'empatia? Io lo divido in due misteri, ok? C'è una che è la parte che io lì battezzo l'emozione delle corde, cioè io mi sento in sintonia con il personaggio perché in qualche modo riesce a muovere delle corde dentro di me, no? In qualche modo è qualcosa che mi risuona direttamente, potremmo dire è l'incontro col simile e ci aiuta, perché ci interessa, perché ci emoziona, perché ci aiuta a scoprire cosa significa essere noi, cioè un alter ego che ci consente un viaggio di profondità in realtà dentro noi stessi. Scopriamo dei lati del nostro essere noi che, se il personaggio è forte, se la narrazione è forte, non vedevamo. E questo richiama anche quel discorso sulla sorpresa, sulla scoperta che facevamo. Ci diamo per fatti finiti? No. Cioè voi come educatore siete continuamente in rimescolamento, giusto? Anch'io come narratore, ma anch'io come docente, sono in continua ridiscussione. Dentro questa discussione un personaggio che fa suonare le mie corde tante volte mi fa scoprire un pezzettino dell'essere me stesso che non conoscevo. Quindi è un viaggio di profondità. Dall'altra parte c'è l'altro mistero, l'emozione dell'incontro con l'umano, cioè l'incontro col diverso. Qualcosa che mi è totalmente diverso alle volte mi fa vedere un punto di vista, una percezione del mondo che per me era invisibile, no? E questa è un'altra dimensione di scoperta che io scrivo lì, è scoprire, no, ho sbagliato, spero. Cosa significa scoprire essere? Cosa significa essere un altro, no? Il contrario di quello che c'è scritto lì, per copiare la stessa frase. Non sono andato a cambiare. Cosa significa essere un altro? Ok, da me. Cioè, l'emozione della diversità, dell'alterità, che è un'altra emozione che noi possiamo percepire. Non è così facile per tutti. Cioè, tendenzialmente, a un livello base, si tende a risuonare al simile. Però nella scoperta del mondo noi, cioè un dato di fatto, risuoniamo anche all'alterità, proprio attraverso la differenza, no? Quindi la scoperta di altro. Quasi finito? Perché qua dovevo per forza arrivare, perché questo è il cuore della gran parte anche degli insegnamenti legati alla narrazione, che è un grande tema, il tema del conflitto. Cioè, da un altro punto di vista, quello che viene indicato proprio dalla teoria narratologica è: abbiamo una storia quando abbiamo un conflitto. Prima l'avete sentito raccontare come l'ingresso nel mondo straordinario, no? Rispetto al mondo ordinario. Però normalmente al centro di una narrazione c'è un conflitto, c'è qualcosa che esplode, c'è un contrasto che deve essere sanato. La narrazione spesso si nutre di questo. Io lì però sto segnalando qualcosa in più. Il conflitto è qualcosa che mi obbliga a fare delle scelte. Però nel disegnare i conflitti, qualche volta i conflitti possono essere disegnati meglio, qualche volta possono essere disegnati peggio. Alle volte quando vediamo un film il conflitto ci sembra così debole, così poco, ci tocca così poco che, ma non perché la posta non sia alta, perché alle volte tanti film di avventura piuttosto che action, no? La posta è sempre molto alta, normalmente è la vita, giusto? La vita del personaggio. Però una volta la vita, un'altra volta la vita, un'altra volta la vita, la quarta volta che è la vita, anche la vita non ci sembra più una posta così alta. E allora a un certo punto io ho incontrato sul mio cammino un teorico della narrazione, si chiama McKee, che ha tirato fuori una parolina che per me è stata abbastanza rivelatrice e con cui magari chiudo questo incontro, che è dilemma. Perché lui fa un'osservazione, secondo me, molto pertinente da conoscere. Il conflitto è, mi scontro con delle cose, devo risolvere i problemi, ok, la parola conflitto credo che vi sia chiarissima, non insisto. La parola dilemma è un po' meno usata, ok? Ecco, se voi state costruendo una narrazione, la parola dilemma dal punto di vista narratologico significa non scelgo fra bene e male, che è facile, ma devo scegliere fra due mali. Quando devo scegliere fra due mali, che eventualmente possono essere anche a pari livello di danno, okay? Allora lì si rivela in maniera molto importante il profondo del personaggio, perché fa una scelta, no? Una scelta di campo. Siamo in pericolo, io e no, mio figlio no, siamo in pericolo, no, perché sarebbe automatica la scelta, siamo in pericolo io o mio amico, devo scegliere chi sacrificare, ok? Beh, già questo è un tipo di conflitto molto più forte, no? Cioè, cosa sceglierà il personaggio? Adesso dico la cosa più banale perché sto cercando di fare fretta, ma se voi ragionate in questi termini, la costruzione di una narrazione, cioè se si cerca il dilemma, che ovviamente quello che ho detto appunto è un livello zero, ma ragionate su dilemmi più profondi, spesso la vita è caratterizzata non tanto da conflitti dritti, ma da dilemmi. E questo rende le cose molto più, diciamo, molto più difficili, quindi molto più drammatiche, quindi molto più forti. Ecco, avevo un'infinità di altre cose da dirvi. Vediamo se proprio non ce n'è, confida la necessità, lascia perdere questo. Qua c'è la scrittura di Sid, vabbè. Va bene, fermiamoci qui.
Mi resta il dilemma di come fare a sapere anche le cose che non ci hai detto, troveremo
dopo, possiamo anche togliere un pochino di tempo come all'inizio, finire e poi
partire quello. No, non è possibile. Semmai possiamo domani mattina dare un...
Ma no, ma io... Cioè, sì, nel senso...
No, non importa.
Sto guardando se mi sono occupato le robe fondamentali.
Allora, adesso ci sono degli avvisi veloci ma molto importanti. Il primo riguardo lo do io, poi gli altri saranno dati da altre persone. Come sapete, al pomeriggio alle 3 ci sono le botteghe, saranno svolte in questi stessi locali, due qua, una di fuori e le altre di sotto. Chi vuole può anche andare nel parco se lo ritiene confacente come setting di lavoro. Sotto c'è un cartello in cui sono stati scritti i nomi dei partecipanti alle botteghe. Alle 3 saprete anche dove sono dislocate le botteghe. Sì, va bene. E qua finisce, cioè, rispetto a questo c'è un altro avviso che riguarda i conduttori delle botteghe, i veri artigiani della narrazione nostra, che terminato il lavoro dovrebbero avere un briefing, parlo pure in inglese, con l'Irene, per costruire insieme la restituzione di domani mattina. Adesso comincio da Emma, che dice un'altra cosa. Vieni.
Allora, sarò estremamente breve. Vorrei darvi una comunicazione che riguarda l'attivazione di una serie di misure di conciliazione vita-lavoro che sono rese possibili dal fatto che abbiamo vinto un bando del Ministero delle Politiche Sociali e della Famiglia che finanzia alcune azioni. Non le descrivo perché vi arriveranno degli avvisi in proposito. Il mio semplice messaggio di oggi è duplice ed è occhio veramente alle comunicazioni che arrivano rispetto a queste azioni che sono finanziate, perché sono come dire, dei benefici diretti o indiretti, ma anche molto diretti, che ciascuno di noi come lavoratore può ricevere e che magari non sono moneta sonante, ma che sicuramente possono supportare anche economicamente in una, insomma, in questi due anni che ci aspettano. L'integrazione dell'assicurazione sanitaria, delle, come dire, dei contributi per l'acquisto dei, degli abbonamenti dei mezzi, oppure di come dire, biciclette, carretti, monopattini e via discorrendo. No, no, anche carretti. Se uno ha i figli e vuole portare i bambini a scuola col carretto, ci può comprare. E una serie di altre cose che non enumero perché il tempo è molto poco. Il secondo aspetto che voglio sottolineare è che intanto che noi fruiamo di questi vantaggi economici, ci piacerebbe a noi come gruppo che ha pensato a questo progetto e adesso cerca di metterlo a terra, di fare in modo che questi due anni di finanziamento ci aiutino anche a migliorare da un punto di vista come dire, collettivo, la cultura che possiamo avere rispetto alla mutualità interna, che è un aspetto veramente molto importante. E cioè, noi siamo una cooperativa e possiamo svolgere un'attività molto importante tra di noi per dare valore al nostro lavoro, anche utilizzando bene quelle a volte poche risorse che abbiamo, perché la nostra capacità è anche quella di imparare a usarle bene e quindi di moltiplicarle. Guardare gli avvisi che arrivano, utilizzare queste risorse, farsi venire dei pensieri su come utilizzarle ancora meglio, ci serve proprio a migliorare questa capacità che già dovrebbe essere insita nella nostra cultura di cooperatori, ma che questo ci dà l'occasione di, come dire, di rilluminare. Fine.